stavamo ancora tutti imparando come fare la TV musicale in generale. Credo onestamente che la nostra mancanza di esperienza ci abbia aiutato. Stavamo lavorando da zero. Sembrava sempre un progetto scolastico, solo che al posto di cartoncino e pastelli avevamo chitarre e telecamere. Io sono Marco M.M. Mennillo e oggi vi racconto Video Killed the Radio Star dei Buggles. Benvenuti all'episodio numero 21 di Mi Minore. Ladies and gentlemen, rock and roll. La canzone che uso per celebrare i 40 anni dal 1981 è in realtà una canzone del 1979 ed è una canzone che è andata malissimo nella sua prima release. La seconda release, qualche settimana dopo, ha risolto il problema. Il 2021 ha segnato i 40 anni di una rete che ha rivoluzionato tutto, perché è stata il ponte tra musica, cinema, televisione, lifestyle, mille altre cose. È un love brand, un logo che basta che appaia e tutti lo guardano innamorati. Sicuramente io e chi mi conosce lo sa benissimo, se ne accorge molto semplicemente anche guardando come sono vestito, perché io tipo in questo momento ho addosso 5 cose con quel logo. Parlo di MTV. Che nel 1981 dava lo sprint finale a una tendenza già bella avanzata, ovvero il nuovo linguaggio del videoclip, quando ancora questo medium ibrido viene vissuto con diffidenza da molte parti, come se volesse togliere significato al brano musicale anziché valorizzarlo e dargli un'ulteriore chiave di lettura. Con un linguaggio anche televisivo completamente nuovo, come dice nella citazione che vi ho letto nella intro, il producer Alex Coletti. La canzone che dà il via alle trasmissioni, alla storia di MTV, si intitola Video Killed the Radio Star. Una sentenza, un timore da esorcizzare, quello di tre promettenti musicisti e cantautori, Geoff Downes, Bruce Woolley e Trevor Horn. Trevor Horn è già un produttore di bubblegum pop, molto prima di diventare tra i producer di riferimento degli anni 80, e insieme a Downes era tra i musicisti degli Yes, uno dei gruppi progressive più importanti di sempre, al posto dei fondatori più famosi. Due nomi su tutte le produzioni che di qui a qualche anno farà Trevor Horn: Relax dei Frankie Goes to Hollywood, The Look of Love dei ABC, Slave to the Rhythm di Grace Jones, l'etichetta Zang Tum Tum, che vuole essere un po' una factory tipo Andy Warhol e prende il nome dal futurismo da Marinetti. Downes, a metà 79, ha già pubblicato Video Killed the Radio Star, ma non va benissimo, tant'è che continuano a scriverla, a riscriverla, fino a scegliere un nome, Buggles, formare una band e fare un disco di Age of Plastic, che appunto vuole esorcizzare la paura del progresso, ma in maniera spensierata, celando una vena di nostalgia. Sempre nel 1979, il magazine americano Billboard, bibbia delle classifiche USA, organizza a Los Angeles la prima Video Music Conference, un convegno in cui si discute del mezzo video musicale con tavole rotonde, panel e anteprime. Agli incontri partecipa John Lack, 33 anni, executive della TV via cavo di proprietà di Warner, Amex, American Express, in sintesi. In TV iniziano a spuntare i primi programmi musicali che trasmettono videoclip anche in Italia. Manca però un canale che renda i video non meri riempitivi tra una rubrica e l'altra, ma il vero e proprio contenuto centrale della narrazione audiovisiva. Durante il convegno, Lack annuncia l'ideazione di un nuovo canale che trasmetterà video 24 ore su 24. Jack Schneider, presidente di Warner Amex, è complice di questa intuizione, però è difficilissimo convincere il consiglio di amministrazione ad approvare il budget originario di 25 milioni di dollari necessari per il lancio del canale. Il canale dovrebbe chiamarsi The Music Channel, per affiancarsi a The Movie Channel, che era il canale di cinema che già c'era nel bouquet Warner Amex, ma questo nome così banale, così cheap, è tra i motivi per cui il board rifiuta continuamente il progetto, finché non si trova un nome semplice, esplicativo, con un suono gradevole. Music Television è il nome ufficiale, MTV è l'acronimo. A gennaio 1981, dopo estenuanti contrattazioni e dopo aver tagliato tantissimo il preventivo di spesa, Lack fissa la data di lancio ad agosto 81, portando tantissimi giovani e principianti delle radio locali newyorkesi a lavorare senza sosta al progetto per gli 8 mesi successivi. La notte del lancio, questi stessi giovani TV worker di Belle Speranze vengono caricati su un bus da New York City fino a Fort Lee, che è il più vicino punto coperto dalla rete via cavo, che non c'era a New York, per assistere al lancio del canale in tempo reale nella sala interrata del ristorante The Loft il 1 agosto 1981 a un minuto dopo mezzanotte, venendo da un astronauta che atterra sulla Luna piantando una bandiera con una M coloratissima. Dopo il conto alla rovescia, si ode la voce fuori campo proprio di John Locke. Ladies and gentlemen, rock and roll.
Ladies and gentlemen, rock and roll.
This is it. Welcome to MTV Music Television.
La scelta della frase è perfetta. Ladies and gentlemen, una formula classica. Signore e signori, uno dei moduli più antichi della conduzione televisiva, una forma raffinata di rapportarsi con il pubblico, che viene contrapposta a un altro binomio, rock and roll, la sorpresa, la novità, lo scandalo e soprattutto la musica. È il modo migliore per presentare la prima delle grandi innovazioni, dell'ultimo dei vecchi media e il primo dei nuovi. Nasce MTV Music Television. Il lancio, a detta di chi ha assistito, è un disastro. I lanci dei VJ con l'ordine delle clip sbagliate, più video dello stesso artista uno dietro l'altro. Il battesimo del fuoco renderà evidenti, soprattutto allo staff, tutti i problemi di inesperienza e di fretta. Ho pianto. Ero così sopraffatto dal fatto che eravamo tutti all'inizio di qualcosa di enorme. Quella notte, dopo il lancio, ho pensato che MTV sarebbe stata in onda, per sempre. Mark Goodman, DJ. C'era gente nella stanza che singhiozzava. Io ero MTV da 2 settimane ed era meraviglioso per me, ma c'erano persone che hanno iniziato il canale in una stanza d'albergo e gente che ha lottato per anni. Martha Quinn, DJ. Il timore che l'industria dell'immagine finisca per uccidere il dominio delle radio e per viziare la discografia è diffusissimo, ma MTV esorcizza la paura proprio con questo primo video trasmesso, 1 agosto 81, mezzanotte e un minuto, dopo la clip dell'allunaggio i The Buggles con Video Killed the Radio Star. Se come canzone in sé Video Killed the Radio Star è una bomba perfetta, è perché è stata scritta e riscritta, arrangiata e riarrangiata, mixata e remixata, prodotta e riprodotta per colpa della proverbiale follia perfezionista di Trevor Horn. È una canzone in re bemolle, 132 battiti per minuto, 4 quarti. L'idea di base per la musica viene dai Kraftwerk, che per Horn sono il suono del futuro. Mentre per il testo viene da un racconto distopico di J.G. Ballard, The Sound Sweep, che narra di un ragazzo muto che deve far sparire tutta la musica del mondo, anche la tematica dell'intero disco di Age of Plastic, ora che è il 79 quasi 1980 e ci stiamo pericolosamente avvicinando a questo famigerato nuovo millennio, queste invenzioni, queste macchine, signora mia, un giorno ci mangeranno, questa ansia, questa tribolazione, questa paurella dietro l'angolo che viene resa con la scelta di questi accordi spesso sospesi, spesso in nona minore, e questa la dico soltanto per me e gli altri 7 nerd che ascoltano questo podcast. La macchina è parte integrante anche del suono di Video Killed the Radio Star, con questa intro che vi faccio ascoltare per pochi secondi. Sentita? Piaciuta? Ecco, questa non era Video Killed the Radio Star, era Si può dare di più di Morandi, Tozzi, Ruggeri. Video Killed the Radio Star è questa. Nella intro il suono è molto basso, molto vuoto, per far sentire il rumore del nastro, il cosiddetto hiss, quello che mettono i sottofondi a volte qui nel podcast, il rumore sia del nastro delle cassette di chi sta ascoltando il pezzo in musicassetta, sia quello della console Trident TSM con cui il pezzo è stato mixato. Tra l'altro, 4-5 volte, dovendo ogni volta rifare il mix da zero perché non c'è ancora il recall delle versioni precedenti. Ogni volta con Trevor Horn che si lamenta della cassa della batteria che non va bene. Infatti Horn ha ragione, perché nonostante sia del 79, questo pezzo ha il suono degli anni 80, un sound che abbiamo prima schifato in blocco e poi recuperato. Ma quando ascoltiamo Video Killed the Radio Star è come una di quelle compilation one shot, è esattamente il suono degli anni 80, mischiando strumenti live e tappetoni di synth, nella fattispecie un Solina, un Mini Moog e un Prophet 5, spesso sovrapposti. Il primo verso dice: I heard you on the wireless back in 52, lying awake intent on tuning in on you, cioè rimanendo sveglio intento a sintonizzarti, riferendosi a quando da bambini, da giovani, gli autori dovevano sintonizzarsi su Radio Lussemburgo, questo amore per la macchina radio come passaggio verso un altro mondo. Infatti la voce principale è stata registrata non con un microfono da studio, ma con un microfono da palco, probabilmente uno Shure SM57 o SM58, passato in un amplificatore Vox AC30 per creare questo suono telefonico, per farla suonare radiofonica vintage con questo accento esotico, per farla appunto apparire come una canzone British degli anni 50 o 60 ascoltata alla radio, mentre la contemporaneità, il futuro, viene dalle voci femminili del ritornello divise sui canali stereo destro e sinistro, con un accento molto americano per aumentare il contrasto con l'ambientazione vintage e British. Ad agganciare però l'orecchio degli ascoltatori è ovviamente quel suono onomatopeico nel ponte, awa awa, così riconoscibile, così ripetibile. Dopo l'allunaggio, e questa canzone è un punto di svolta, niente sarà più come prima nella musica rock e nella cultura americana. Quella M diventerà uno dei loghi più amati dell'intero XX secolo, non soltanto un nuovo canale musicale, ma la trasmissione di un nuovo linguaggio televisivo e culturale. Come Horn e compagni aspettavano Radio Lussemburgo, MTV funziona esattamente come una radio di flusso. I ragazzi stanno attaccati alla TV per guardare i videoclip, che sono trasmessi con audio stereo, una cosa non del tutto scontata per l'epoca, e sono intervallati da brevi lanci e rubriche condotti da giovani conduttori chiamati VJ. All'esordio soltanto 5 conduttori con un solo studio, disegnato però in maniera tale da permettere diversi utilizzi e diverse angolazioni. Ogni programma acquisisce il linguaggio e lo stile dei videoclip, che all'inizio è un po' alla cazzo, camere sbollate, macchine a mano nervose, anche in maniera superflua. Ovviamente con gli anni MTV opterà per una regia più precisa, quasi accademica, per quanto sempre innovativa. Tant'è che adesso i migliori registi televisivi italiani vengono tutti dalla scuola di MTV. Christian Biondani, il regista più importante della musica in Rai, era il regista degli MTV Day e sarà il regista insieme a Duccio Forzano dello Eurovision Song Contest di quest'anno. La scrittura televisiva di MTV è diversa, più simile alla scrittura radiofonica, e inizialmente il ruolo del VJ è effettivamente soltanto registrare i segmenti che vanno in onda tra un video e l'altro. I costi sono bassissimi per l'azienda perché i VJ si vestono da soli, si truccano da soli, si lavano da soli, si truccano però gli hanno regalato una trousse, questo è vero. Soprattutto i contenuti trasmessi vengono prodotti non da MTV, ma dalle case discografiche e concessi gratis per promuovere i dischi. Con una buona relazione tra i manager dell'azienda e le case discografiche si ha una library di 250 videoclip al lancio di MTV. Come dice Luca De Gennaro, direttore di MTV Italia e di VH1, una televisione fatta di videoclip non costa quasi niente come concetto iniziale, perché lavora su prodotti finanziati da altri che ti vengono dati gratuitamente. Quindi se un PDD spende $1 milioni per fare un videoclip, quei soldi li ha spesi lui e non io, ma io posso mandare in onda quel clip 1000 volte. È come se lui mi desse per 1000 volte $1 milione di produzione gratuitamente. L'idea di MTV è vincente dall'inizio per quello, e non è stata vera la profezia del primo video da noi trasmesso negli USA, Video Killed the Radio Star, perché i nuovi media non uccidono mai quelli vecchi. Semmai abbiamo dato un upgrade alla radio, facendo una radio che si vede, diffondendo così la nuova immagine della musica moderna. Questo trucchetto del contenuto gratis, qualche anno dopo, l'ha usato anche Claudio Cecchetto per convincere Silvio Berlusconi, ancora non presidente della Repubblica, ovviamente scherzo, a fare DJ Television. Una sera mi presentai ad Arcore con in mano Billboard e dissi a Berlusconi: far esibire gli ospiti di fronte alla stessa scenografia non racconta nulla degli artisti, del loro percorso, del loro messaggio. Un videoclip, invece, esprime al meglio il mondo che gira intorno a una canzone e al suo interprete. Mi ascoltò, ma so che a convincerlo fu il ragionamento economico. Realizzare un video musicale costava alle case discografiche 300 milioni di lire, ma a noi li avrebbero dati gratis. Berlusconi mi salutò andandosene a letto con la mia copia di Billboard sotto il braccio. L'aura di storia che avvolge Video Killed Radio Star per aver iniziato l'epopea di MTV avvolge anche il video della canzone, che è diretto da Russell Mulcahy, regista australiano che è tra i padri fondatori di questa nuova nobile arte. Oltre al video dei Buggles, ha diretto tutti i video più famosi dei Duran Duran, da Planet Earth a Rio, Hungry Like the Wolf, Save a Prayer, ma anche Wonderful Christmas Time di Paul McCartney oppure Vienna e The Voice degli Ultravox, decine di video per Elton John, True e altri per gli Spandau Ballet, Talk Talk, A Kind of Magic dei Queen. Mulcahy è una vera e propria icona che ha formato l'estetica della nuova arte videomusicale negli anni 80, e ovviamente il videoclip di Video Killed Radio Star, con tutti i significati che ci abbiamo trovato, è comunque stato girato a cazzo, senza script, nel set di un laboratorio, senza avere la minima idea di cosa farci. Il canale avrà un successo esorbitante, il videoclip diventa una nuova industria anche grazie a dati brillanti. A fine 1981, a soli 6 mesi dalla nascita, i negozi di dischi delle aree coperte dal segnale di MTV vendono moltissime copie di album e singoli snobbati dalle radio, però trasmessi dalla rete grazie magari a un videoclip innovativo o accattivante. Questi dati portano nuovi inserzionisti ad affacciarsi al canale, perché nasce il pubblico preziosissimo dei teenager che hanno appena acquisito un minimo di potere d'acquisto, tra l'altro di una fascia socio-economica benestante, essendo MTV una rete via cavo, quindi se la vedi c'hai gli sbleuri e li vuoi spendere. E poi sono pronti a lasciarsi consigliare sulle novità discografiche dai VJ. Proprio l'essere una PTV è uno status symbol che aumenta il desiderio di chi non ce l'ha verso MTV, ma anche un limite, perché MTV non è nella programmazione di molti stati americani. Il passaparola, l'ingresso della rete nel costume popolare porta le persone a richiedere una copertura migliore, e Warner Amex spende 2 milioni di dollari per la campagna pubblicitaria I Want My MTV del 1982. Nella campagna, superstar del calibro di Mick Jagger o David Bowie invitano il pubblico, anche sulle reti pubbliche o commerciali gratuite, a chiamare il provider della TV via cavo e chiedere la copertura della TV musicale. Call your cable company and say I want my MTV. I want my MTV. La frase I want my MTV entra, grazie alla voce di Sting, in Money for Nothing dei Dire Straits. E proprio Money for Nothing dei Dire Straits nel 1987 sarà il primo video trasmesso da MTV Europe. Che storie incredibili che vi racconto in mi minore. Questa è storia, e voi che vi ostinate ancora a mandare Barbero in classifica, stronzi. Bah. Comunque, anche i VJ, che iniziano ad essere lievemente famosi, vengono mandati di città in città a fare proselitismo, a farsi le foto con i piazzisti della TV via cavo. Il successo della campagna e il numero di telefonate agli operatori è così alto che la situazione si ribalta. I provider vendono MTV come una killer app, cioè quel contenuto accattivante per vendere i pacchetti ai nuovi clienti, tipo quello che ha fatto qualche anno fa in Italia Sky con X Factor o con Gomorra. Nell'82 la copertura di MTV raggiunge anche Manhattan, il luogo degli studi, degli uffici della rete, portando in chi lavora al canale una nuova consapevolezza sul successo e sull'influenza culturale del proprio lavoro. Come dirà la VJ Martha Quinn, siamo stati molto fortunati a non avere MTV a Manhattan nel primo anno. I dirigenti e i loro amici non potevano guardare MTV, e questo ci dava l'opportunità di sperimentare e scoprire come far funzionare i segmenti senza 127 opinioni esterne. Quando MTV arrivò a Manhattan, mi ritrovai a guardare il canale per ore, perché c'era una disconnessione incredibile tra cosa facevamo in studio e cosa andava in onda. A casa non solo potevo vedere i video, ma anche tutte le animazioni e gli spot nelle pause. Come il resto d'America divenni ossessionata. A volte avevo una macchina ad aspettarmi sotto casa per portarmi a MTV, ma la lasciavo aspettare per ore perché stavo guardando MTV. Il pubblico è curiosissimo anche fuori dagli USA. Nel solo biennio 1981-1982, in Inghilterra, dove MTV non c'è ancora, vengono vendute 20.000 VHS videomusicali. Lo spiego ai giovani. Le VHS sono le cassette. Prima dei DVD, prima dello streaming, c'erano queste videocassette con dentro il nastro, le mettevi nel videoregistratore e guardavi le robe registrate su un nastro. La produzione del videoclip inizia ad essere molto più complessa, avvicinandosi a quella cinematografica, seguendone tendenze e innovazioni tecnologiche. A consolidare l'importanza acquisita dal mezzo videoclip nell'84 arrivano i primi premi per l'industria della videomusica, gli MTV Video Music Awards, di cui vi ho parlato nell'episodio di Mi Minore dedicato a Like a Virgin, e il premio il Moonman, una volta, ora Moon Person, ritrae proprio quell'uomo che poggia il primo piede sulla luna. Alla fine MTV non ha ucciso proprio niente, il video non ha ammazzato le star della radio, nessun medium successivo ha mai ammazzato la radio, né la TV, né internet, né il podcast. La radio, in quanto medium caldo, vicino di compagnia umano, è sempre viva e lotta insieme a noi. Più che altro nel 2009 Robbie Williams si farà produrre da Trevor Horn uno dei suoi dischi migliori, che verrà ironicamente intitolato Reality Killed the Video Star. Per colore vi dico anche che Trevor Horn ha prodotto anche il primo disco della trilogia Amo di Renato Zero, gli altri due erano prodotti da Pennino, ma tant'è. Sì, ma com'è andata in realtà questa canzone? Va bene MTV, ma la canzone com'è andata? Video Killed the Radio Star è stato il singolo più venduto del 1980 qui in Italia, primo in classifica in 16 paesi diversi e disco più venduto di sempre in Australia per 27 anni, però questo dato è un po' storto, io ve lo dico, poi verificherete come vi pare. Segnalo anche che è un ottimo punto di partenza per cose che finiranno malissimo. Questa canzone, infatti, verrà anche cantata durante la prima puntata dell'altro festival, il Dopo Festival di Sanremo 2020, accompagnati da Eva Zanicchi, da Morgan e Bugo, tre giorni prima dello scazzo epico. E l'epopea di MTV non va esattamente come Bugo e Morgan, ma cambia completamente un'industria, un linguaggio, la storia della musica, della TV, del cinema anche, e di MTV parlo spesso e volentieri, spargendone frammenti di storia qui e là nelle storie delle canzoni di Mi Minore. Ma torniamo a quegli anni 80 in cui senza YouTube, senza internet, senza tanto altro, MTV è al centro delle giornate e delle notti dei ragazzi americani appassionati di musica, che finalmente trovano un canale in cui riconoscersi e che gli è simile, come dice uno dei VJ originali, Alan Hunter. Torno a casa dopo una notte in città e accendo MTV. C'è Phil Collins con In the Air Tonight. Oh, è magico. È qualcosa che solitamente non si vede in TV alle 3 del mattino. Lavorando in studio non avevo mai pensato al pubblico dietro la camera, era difficile immaginare che c'erano stanze di dormitorio piene di ragazzi del college che facevano festa con MTV, guardando tutto quello che mandavamo nell'etere. Per questo episodio finalmente di un Mi Minore classico è tutto. Io vi ricordo chiocciolina Mi Minore tratto basso su Instagram, il nostro canale Telegram t.me/miminorepod con tutte le informazioni, le notizie, gli extra anche su questa puntata e tutte le altre, e vi ringrazio del supporto e di aver ascoltato anche questo episodio di Mi Minore prima del prossimo, che sarà l'ultimo di questa seconda stagione. Wow, ce l'abbiamo fatta. Io ero MM e ci risentiamo in un'altra storia nascosta dentro una canzone.